Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Polenghi. Tutto molto bello, come questa nuova puntata del nostro podcast. Grazie ancora per averci ascoltato, anche fino alla fine del nostro racconto della Superlega, sia nel volume 1 che nel volume 2. È stata, Guido, per noi una grande soddisfazione, diciamo la vostra soddisfazione è il nostro migliore premio, come dicono i pizzicagnoli di una volta, esponevano in vetrina.
Sì, sì, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio, anche una citazione di Viene avanti cretino, che è pur sempre un caposaldo della cinematografia italiana degli anni Ottanta.
No, anche perché è giusto esplicitare i nostri riferimenti culturali.
Lino Banfi.
Esatto, insomma, solidissimi per trasferire per creare un mood. A tal proposito, vi ricordo, per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite di Tutto Molto Bello, se lo seguite su Spotify oppure se lo seguite su Apple Podcast o su Google Podcast, c'è la possibilità di iscriversi, così che arriva la notifica ogni volta che carichiamo una nuova puntata. E se siete su Apple Podcast potete anche valutarlo, e allora noi ci aspettiamo che siate dei bravi professori e che ci mettiate non un 30 sul libretto, ma magari 5 stelle su Apple Podcast. Quelle le apprezzeremmo tantissimo. Per questa puntata, invece, caro Guido, ci riallacciamo un po' al discorso legato alla Superlega, perché la Superlega è fatta poggia anche sulle intuizioni, sulle visioni di grandi manager. E grandi manager nel calcio italiano non ce ne sono tantissimi, ma sicuramente quello che spicca di più, perché ha una carriera che parla da sé e perché le intuizioni che ancora adesso che ha alla guida dell'Inter lo dimostrano, è sicuramente Beppe Marotta, che ha attraversato con la sua carriera 30-40 anni di calcio italiano e delle sue trasformazioni.
Sì, Beppe Marotta è, a mio parere, in questo momento il miglior dirigente sportivo italiano, e nel corso di questo podcast proviamo a capire il perché io lo penso. Poi le classifiche lasciano il tempo che trovano. Certamente credo che molti o la stragrande maggioranza sia d'accordo a definirlo uno dei migliori, senza stare poi a fare un podio vero e proprio. E quindi cercheremo di andare un po' dentro il personaggio di Beppe Marotta per capire quali sono le sue qualità e quali in fondo dovrebbero essere le qualità di un dirigente sportivo che occupa quella posizione, perché forse possiamo partire da lì. Beppe Marotta occupa una posizione chiave in ogni società, che è quella, chiamiamola, direttore generale, amministratore delegato, a seconda dell'organigramma prende varie definizioni, ma la sostanza non cambia. È il dirigente che tira le fila di tutto, è il dirigente che capisce un po' di tutte le cose che servono per far quadrare una società di calcio e che quindi riesce a far parlare questi fattori, riesce a farli collimare e a far andare la società di calcio nella direzione giusta, e poi andremo a vedere bene il perché e il per come. Ecco, questa figura è una figura importante di cui Marotta in qualche modo è un rappresentante abbastanza esemplare e per certi versi unico.
Ecco, il nostro podcast è il podcast di Chiama il Calcio, no? Lo esplicitiamo già dalla foto di copertina. Ecco, tra le persone che rientrano nella categoria di chi ama genuinamente il calcio, al di là dell'averne fatto una professione, possiamo metterci tranquillamente Marotta e, insomma, chi ha avuto, insomma, Guido, tu hai avuto la possibilità hai la possibilità di conoscerlo, di averlo incontrato più volte. Anch'io nel mio piccolo mi è capitato di averci a che fare, e la sensazione che trasmette è quella di amare genuinamente il gioco del calcio, di essere appassionato, anche forte di un tipo di carriera che è un po' da sogno americano, nel senso che veramente parte dalla base per arrivare al massimo Non è casuale, secondo me, la metafora del sogno americano, perché è una metafora che parte da, ed è una carriera che parte dagli anni Ottanta, cioè da quando l'Italia è l'America, è vista per tutti come l'America del calcio, quel posto dove ci sono le possibilità, dove si può fare tutto e dove tutti vogliono andare.
Sì, un film sulla vita di Marotta verrebbe bene, sarebbe bello ambientarlo in una provincia americana e farlo arrivare a Los Angeles o a New York. In realtà lui parte da Varese e arriva a essere l'amministratore delegato della Juventus prima e dell'Inter poi, e secondo me sarà destinato a fare anche il presidente federale, questo magari ne parleremo dopo. Lui abita davanti allo stadio, cresce in una casa che è davanti allo stadio di Varese e quindi si innamora del calcio. Ai lui non è dotato, non è un calciatore, non può fare quella carriera, lo scopre quasi subito, però non si rassegna, a lui piace stare vicino al campo, piace sentire il profumo dell'erba, quindi è sempre a bazzicare intorno allo stadio, diventa un po' il ragazzino tuttofare dei magazzinieri del Varese, pulisce le scarpe, porta i palloni, cerca in qualche modo di stare vicino ai calciatori anche abbastanza importanti, perché in quel periodo il Varese per esempio ha Anastasi che segna 3 gol alla Juve per poi diventarne il centravanti, e Marotta è in tribuna, il giovanissimo Marotta assiste a quel 5-0 del Varese sulla Juventus, e nel 69-70 lui è un po' un raccattapalle tutto fare, nel Varese ci sono 2 attaccanti e uno si chiama Ariedo Braida e l'altro Roberto Bettega, che diventeranno uno un grande dirigente del Milan, l'altro un grande dirigente della Juve, poi Bettega diventerà anche un grande giocatore della Juve, Braida ha una carriera da calciatore meno brillante di Bettega, però è curioso che in qualche modo lui vede in campo 2 giocatori che poi diventeranno 2 suoi grandi colleghi in qualche modo.
Diciamo che tra le qualità di Marotta, perlomeno il profilo di Marotta, è quello di un manager, diciamo, bravo in tutto, competente in tutto, ma specializzato sostanzialmente in nulla, che però per essere per il ruolo che ricopre è probabilmente la caratteristica ideale, l'idea di non avere dei buchi di conoscenza che ti permette, che permette di delegare il più possibile, mantenendo però il controllo della situazione, perlomeno a livello concettuale.
Sì, perché lui riesce a parlare con tutti, lui ha conoscenza e ha competenza, quindi quando delega qualcuno di più esperto e più specifico, però poi ha un confronto con quella persona che è un confronto non succube della conoscenza e della competenza altrui, ma un rapporto paritario nel quale può dialogare. Lui continua, per raccontare la sua carriera varese intanto, no? Continua a fare ad avere dei ruoli sempre abbastanza sfumati, per esempio appunto compare in una foto a 18 anni come magazziniere con la foto della società, un Marotta molto capelluto, e lui orgogliosamente tiene questa foto sul suo telefono, la fa vedere perché non si vergogna affatto di essere stato un magazziniere, e il fatto di essere stato un magazziniere, di essere un amministratore delegato percorrendo tutta la scala gerarchica del calcio, gli consente di avere una conoscenza di tutti i ruoli e di avere rispetto di questi ruoli, e la parola rispetto vediamo che ricorrerà nella sua carriera. Lui frequenta il liceo classico Cairoli e si diploma a Varese al liceo classico, e qua faccio un piccolo intermezzo con un aneddoto per farti capire un aspetto del carattere di Marotta, che è quello di mantenere buoni rapporti sempre con tutti, di non perdere nessuno di quelli che incontra nella sua vita. È un aneddoto personale, perché in un paesino del Monferrato dove è originaria la famiglia di mia mamma, dove io trascorro spesso le vacanze, c'era purtroppo un avvocato che si chiamava Biancheri, Cicci Biancheri. Quando Marotta viene alla Juventus mi dice: sai che io sono stato per un anno l'insegnante di ginnastica di Marotta, perché mentre frequentavo l'università per diventare avvocato facevo supplenze in un liceo e Marotta è stato un mio allievo. Lo racconto a Marotta e Marotta si ricordava perfettamente del suo prof di ginnastica, si fa dare il numero e gli telefona per salutarlo, perché comunque era una persona, poteva servire a qualcosa o comunque lui voleva rimanere in contatto. Quando è purtroppo mancato qualche anno fa questo signore, questo avvocato Biancheri, e Marotta ovviamente, essendo conoscitore di tutto quello che succede a Varese, lo aveva saputo, mi ha chiamato per avere il numero del figlio, che lui non aveva mai conosciuto, per spedirgli un messaggio toccante. Il figlio lo conserva sul suo telefono gelosamente, per fargli le condoglianze. Questo è Marotta. Marotta conosce tutti, si sforza di, come dire, di avere del tempo e dell'attenzione per tutti. E questo non soltanto appunto con le persone di Varese, ma in generale nel mondo del calcio. Capite che poi dopo 40 anni di carriera nel mondo del calcio, la rete di conoscenze e di amicizie che può avere Marotta.
Sì, anche da questi episodi che racconti si capisce la principale qualità, una delle principali qualità di Marotta, che può essere tratta un po' di ispirazione per chi sogna o si accosta alla professione di direttore sportivo o, come nel suo caso, di top manager di una società di calcio, no? Tra le grandi qualità che bisogna avere c'è sicuramente quella di sapersi creare una rete di contatti, una rete di conoscenze, di sapersela creare, di sapersela mantenere con abilità e con un savoir-faire. Un po' ce l'hai perché ci nasci e un po' te lo puoi creare, e sicuramente insieme a questo, come dicevamo, anche una competenza diffusa che ti può arrivare ad esempio dalla gavetta o comunque da un percorso specifico che è quello del sapere, dell'avere un po' conoscenza di tutta la macchina di un club, piccolo o grande che sia, e di sapersi relazionare con tutti. E per quanto riguarda però un aspetto importante del rapporto delle conoscenze, un aspetto cruciale è sicuramente quello del rapporto con la stampa, perché poi gran parte delle conoscenze, gran parte dei rapporti arrivano proprio con giornali, internet, televisioni, radio, eccetera, eccetera, perché poi è da lì che si alimenta in qualche modo, come del resto stiamo facendo anche noi, un po' il mito della sua figura.
Sì, diciamo che Marotta ha costruito una rete spaventosa a livello calcistico, e poi l'ha duplicata a livello mediatico, nel senso che ci sono molti dirigenti che sono bravi con i giornalisti e sono bravi mediaticamente. Marotta ci mette anche della sostanza, nel senso che sì, è molto bravo ad apparire a volte e a far apparire le sue scelte come quelle più brillanti, però poi lui è anche in grado di prenderle quelle scelte, quindi non c'è soltanto le PR con i giornalisti, c'è anche qualcosa dietro. Alcuni invece sono molto bravi con i giornalisti, un po' meno dietro. E a tal proposito io con alcuni colleghi abbiamo avuto a che fare con lui per tanti anni, continuiamo ad avere a che fare con lui come dirigente dell'Inter. Io soprattutto l'ho conosciuto nel periodo juventino, ma insomma poi l'amicizia per fortuna continua, e ci siamo sempre divertiti quando si facevano le telefonate di mercato a fare una classifica, una specie di scala Richter del calciomercato, perché tu gli chiedevi: scusami Beppe, ma Higuain, ma siete su Higuain? No, Higuain, guarda, è un'utopia. Allora, utopia, uno poteva dire: vabbè, non scrivo di Higuain. No, attenzione, utopia vuol dire che qualcosa c'è.
Ah, ok.
Poi se la trattativa falliva, si perdeva nelle tante trattative iniziate. Però se invece andava avanti, dicevi: scusami, ma continuiamo a avere riscontri su Higuain? Ma no, guarda, è una fantasia. E già fantasia voleva dire che si era fatto un passo avanti, okay, rispetto a utopia. Poi c'era suggestione. Su suggestione scattava l'allarme rosso. Cioè, suggestione voleva dire che avevano la penna in mano per firmare. E poi c'era ipotesi. Ipotesi era contratto depositato in Lega.
Ah, ok.
Quindi era, noi avevamo fatto utopia, fantasia, suggestione e ipotesi. Poi c'era l'annuncio, cioè poi c'era il comunicato ufficiale.
No, mi ricordo molto, mi ricordo molto, ai tempi della presidenza Moratti all'Inter c'era interisti.org che aveva fatto la scala dell'arrabbiatura di Moratti, che conteneva variazioni sul tema simpatico.
Simpatico.
No? No? Cioè è una cosa non molto simpatica, è una cosa molto antipatica e si andava avanti fino al massimo della arrabbiatura. Sì, ecco, mi ricorda quella.
È una cosa molto antipatica, era Muro Roa. Cioè.
Esattamente. Siete morti e non lo sapete, era la frase che commentava. È una cosa molto antipatica.
Quindi sì, questa era la classifica invece per capire gli indizi di mercato. Quindi lui, ripeto, è bravo con i giornalisti, nel senso che ha una buona rete, sa di chi fidarsi, di chi no, ha un buon savoir-faire anche in quel modo, per cui lui non è uno che un grande elargitore di notizie, ma sa quando farlo e come farlo, quindi anche questo. Però anche con i colleghi, voglio dire, è uno che è anche per esempio un grande incassatore, le critiche dei media lui le incassa, non è vendicativo, non ti farà mai una telefonata per lamentarsi di qualcosa, e invece però in qualche modo ti inquadrerà, e così come quando lui ha incassato il famoso insulto di Lotito, che non stiamo a ripetere, vergognoso, che gli fece in Lega, arrivarono quasi alle mani, ci fu Perinetti con la sua mole a dividere i due. Ovviamente Marotta non aveva fatto niente ed era Lotito che stava per aggredire. Marotta non aggredirà mai nessuno. Alla fine però l'ha fatta quadrare anche con Lotito, perché tanto è talmente pragmatico e lui sa che il rancore tutto sommato non porta frutti. In questo è lombardo, tutte le cose devono avere un loro reddito, che sia monetario o meno, e il rancore non porta reddito, quindi poi lui alla fine aggiusta tutto. Raccontiamo soltanto il finale di Varese, che è in realtà l'inizio della sua carriera. Ma come fa a diventare dirigente uno che faceva il magazziniere? Lo fa perché è intraprendente, perché a un certo punto c'è un vuoto nella dirigenza. Il presidente era il mitico Borghi, che è un presidente, no, in qualche modo storico del Varese,
anche dello sport italiano, perché Borghi era anche il presidente della Ignis di basket, che insomma vinse qualche Coppa dei Campioni.
Esattamente, e quindi è un po' una leggenda. C'è un buco e non c'è più l'accompagnatore della primavera. Marotta ha appena compiuto 18 anni, quindi può fare l'accompagnatore della primavera, e lui per quella stagione accompagna la primavera nel 76, nel 75-76. In quella stagione lui conosce i giocatori della primavera, li vede, diventa loro amico, è loro coetaneo, quindi in qualche modo fa gruppo anche con loro. Quando a fine stagione a un certo punto scopre attraverso qualcuno di loro che l'Inter ha messo l'occhio su due di questi giocatori, va dal presidente Borghi e dice: presidente, faccia attenzione, questi sono due giocatori buoni, non li regali all'Inter, se li faccia pagare. Borghi non sa esattamente il valore di questi giocatori, fa una trattativa un po' più dura con l'Inter, che effettivamente sborsa quello che Borghi chiede, per cui Marotta aveva ragione, aveva avuto buon fiuto su quei due giocatori, e a quel punto Borghi decide che Marotta deve diventare il responsabile del settore giovanile. Lui diventa responsabile del settore giovanile del Varese a 19 anni, quindi un bambino prodigio nell'ambito della dirigenza, però questo è l'escalation, quindi lui da pulire le scarpe ai calciatori adolescente diventa da teenager diventa responsabile del settore giovanile. È ovvio che lui conosca la macchina, è come un pilota di Formula 1 che però ha anche montato i motori, che quindi sia è in qualche modo a conoscenza di tutto il meccanismo.
Guardando la carriera di Marotta, vedendo anche prima della prova alla Juventus, vabbè, ci sono stati dei cicli abbastanza brevi, ma prima della prova alla Juventus c'erano stati in particolare due momenti chiave. Il primo a Venezia, peraltro con Zamparini, quindi anche con un presidente abbastanza, che per fortuna mandava via gli allenatori, ma non... a quei tempi il direttore sportivo, lui peraltro sempre orgoglioso del fatto di abitare ai tempi di Venezia nel Campiello delle Gate, che non è il Campiello delle Gatte, ma era il Campiello dei Delegati, ma che è noto soprattutto perché ospitava la casa di Ugo Foscolo. Lui quindi aveva anche una residenza di un certo livello.
Per un classicista come lui aveva un significato.
Esatto, è un qualcosa al quale tiene moltissimo ricordare, insomma, come punto d'orgoglio della sua esperienza veneziana. Però ecco, sia i 5 anni a Venezia, sia poi gli 8 anni a Genova alla Sampdoria sono stati caratterizzati dal raccogliere il club in un punto basso, che per il Venezia era comunque una bassa serie B, per la Sampdoria era una serie B nella quale era un po' impantanata, e riuscire comunque a fare quello che nel mondo anglosassone si dice job done, cioè missione compiuta. Cioè in 5 anni al Venezia riesce a portarlo in Serie A, a salvarlo, poi chiaramente poi dopo c'è una retrocessione, perché in quel caso veramente i miracoli non si potevano ripetere due volte. Nel caso della Sampdoria invece riuscirà a portarlo in 8 anni dalla Serie B alla qualificazione alla Champions. E quindi l'opera di Marotta, il lavoro di Marotta è sempre stato concepito anche come un lavoro di medio termine più che di breve termine, perché le valutazioni complessive vengono fatte sull'arco di 8-9 anni, come è stato poi alla fine anche per la Juventus, per quanto magari lo scudetto sia arrivato al secondo anno, ma la consistenza, la consapevolezza del ciclo di Marotta alla Juventus la si è avuta evidentemente dopo quasi 10 anni di permanenza.
Sì, è una sua caratteristica quella di far crescere, ed è una caratteristica che nasce dalla grande calma con cui lui affronta il problema. Non è ossessionato da un risultato da ottenere nell'immediato, ma dal creare un meccanismo all'interno della società che possa creare dei circoli virtuosi. E qua torniamo alle sue caratteristiche, cioè quello di riuscire a creare, ad avere un direttore sportivo che trovi i giocatori. Lui, per sua stessa ammissione, non è un grandissimo esperto di giocatori, anche se sa distinguerli, per carità, ma si affida sempre a un direttore sportivo o uno scoutman che possa segnalargli i giocatori. Poi lui capisce quando è il momento di comprare un certo tipo di giocatore o un altro, quando è una trattativa è impossibile, quando una trattativa è possibile. Quindi ha questo rapporto per cui, come dire, ha i cani da tartufo che trovano il tartufo, poi lui ci pensa lui a capire come scavare la buca per andare a recuperare il tartufo. Nello stesso tempo crea dei meccanismi all'interno della società per cui anche la gestione della squadra e della stagione, perché non è soltanto la costruzione di una squadra, ma è anche durante la stagione capire quali sono i momenti critici, come appoggiare l'allenatore. Lui è sempre un teorico che l'allenatore va appoggiato fino alla fine, non va sfiduciato a un certo punto, quindi la società deve essere monolitica con l'allenatore, poi eventualmente a fine stagione si può mandare via. quindi anche la gestione dei momenti critici sempre al fianco dell'allenatore, allenatore con il quale lui deve avere un rapporto. Lui va spesso durante la stagione a cena con l'allenatore, lo confessa, cerca di capire quali sono le sue esigenze, cerca di aiutarlo con i giocatori problematici, quindi c'è tutta una gestione della stagione, che sono quelle cose che non si vedono e di cui si parla molto poco, perché di fatto accadono lontano dalle telecamere e anche dagli occhi dei giornalisti, però sono fondamentali, perché sono poi i momenti in che possono delle svolte che possono portare la stagione ad andare completamente nella direzione sbagliata o invece intraprendere la strada giusta.
Ecco, ma dopo più di 20 minuti di racconto e di podcast, possiamo dire, cioè, qualche difetto ce l'avrà Marotta? Quale?
Ah beh sì, adesso se no stiamo parlando di un santo laico, di un beato. No, certo che ce l'ha dei difetti. Marotta per esempio non è un cuor di leone, quindi non dovete aspettarvi da Marotta mai delle scelte particolarmente coraggiose, quelle che magari possono portare a dei risultati un po' più rapidamente o portare a delle situazioni insomma di grande guadagno, appunto di risultati eclatanti. Lui è sempre un teorico di un passo per volta, e per cui a volte certe cose non le rischia, soprattutto sul mercato, quindi da questo punto di vista si può dire che non sia un grande coraggioso. Gli può tremare a volte la mano su certe cifre, però anche questo a volte lo porta anche a essere, questa prudenza lo porta ad avere delle società che non buttano via i soldi. Di recente però, per esempio, lui ha ammesso che su Haaland ha sbagliato a non dare fiducia e non andare ad acquistare per 2,5 milioni il giocatore dalla squadra norvegese che l'aveva di fatto offerto alla Juve, quindi dei difetti ce li ha. Un altro, per esempio, secondo me, per un dirigente nel 2021 non parla le lingue. È vero che lui è di un'altra generazione, è del 57, però secondo me un dirigente in un calcio sempre più internazionale può essere un limite quello di non parlare l'inglese, di non parlare di fatto nessun'altra lingua. Vuol dire che tu avrai sempre bisogno di un intermediario o di un interprete quando tratti a livello internazionale.
Sì, che poi è un aspetto che si era tradotto ad esempio alla Juventus in una attenzione forse eccessiva ai primi anni, soprattutto al mercato italiano. L'eccezione fu proprio Vidal, che venne preso dalla Bundesliga, dal Bayer Leverkusen, ma per il resto era la Serie A era praticamente l'unico mercato in cui operava la Juventus, e con anche magari una conseguente, non dico lievitazione dei prezzi, effetto Athletic Bilbao, ma ci si andò abbastanza vicino, soprattutto nel 2010-2011.
Sì, poi devo dire, la prima grande operazione internazionale non tarda ad arrivare, ed è Carlitos Tevez, e direi che è un'operazione che per la quale valeva la pena attendere, visto che poi è stato un giocatore che per 2 anni ha avuto un rendimento strepitoso e forse ha fatto fare il definitivo salto di qualità alla Juventus, soprattutto nell'ultimo anno, quando l'ha portata alla finale di Champions insieme, per carità, a tutti gli altri.
Ma ecco, diciamo che con Fabio Paratici alla Juventus riuscivo a formare una coppia molto complementare in questo senso, proprio anche per l'attenzione e la predisposizione di Paratici sul mercato internazionale. Diciamo che poi chiaramente nel corso degli anni gli equilibri cambiano, le persone si evolvono, i rapporti stessi cambiano, e si è arrivati poi a un certo punto a un momento di rottura e di addio nel 2018 con il praticamente istantaneo passaggio all'Inter.
Sì, pochi mesi dopo. Ma allora, con Paratici formava, a mio parere, una coppia perfetta, forse la coppia più perfetta del calcio italiano. Addirittura mi permetto di dire, forse anche meglio della coppia Gagliani-Braida, che è stata un'altra coppia top, però... se proprio devo scegliere, scelgo Marotta Paratici, perché Gagliani e Braida hanno costruito alcune delle squadre più forti della storia del calcio, però con i soldi di Berlusconi. Tutto sommato, Paratici e Marotta in quei primi anni del ciclo hanno lavorato con un equilibrio di bilancio che il Milan non aveva mai rispettato. Ma questo è un dettaglio, non voglio assolutamente sottostimare appunto la clamorosa palmarès del Milan di Galliani e Braida. E tutto sommato Marotta e Paratici potevano ispirarsi a quella coppia, perché Marotta era un grande manager a tutto tondo che governava la nave, e Paratici era uno straordinario conoscitore di giocatori e impostatore di trattative in giro per l'Europa o anche in Italia. E poi si è rotta questa coppia, si è rotta perché anche Lennon e McCartney a un certo punto hanno litigato, non c'è stata una Yoko Ono nella Juventus, in compenso c'è stato Andrea Agnelli che ha iniziato la sua carriera da presidente giovane, giovanissimo e tutto sommato con poca esperienza nel mondo del calcio, esperienza più esterna che interna, e ha iniziato con Marotta al suo fianco. Ha imparato molto rapidamente Agnelli, e quindi dopo 7-8 anni di vicinanza con Marotta aveva forse voglia di iniziare a portare lui la nave, a prendere lui il timone, e probabilmente la dimensione raggiunta da Marotta all'interno della Juventus non era più compatibile con la nuova figura di Agnelli. Quindi quando mi chiedono perché Marotta se n'è andato, io dico perché era arrivato il tempo all'interno di quella società per cui ci fosse un cambiamento, che poi sia stato un cambiamento in meglio o in peggio questo lo dirà la storia e lo valuteremo fra qualche anno. Però per esempio non ci sono stati degli screzi particolari, non c'è mai stato il retroscena Ronaldo, lui non era d'accordo con l'arrivo di Ronaldo, sì forse non era d'accordissimo, ma non è stata questa la scintilla o non è stata questa la causa del suo allontanamento.
Il presente è un presente abbastanza insomma, chiaro all'Inter, dove ha fatto un percorso fino a questo momento abbastanza riconducibile a quello fatto con la Juventus, anzi con la Juventus il primo anno arrivò settimo sostanzialmente, insomma sbagliando un po' anche l'allenatore, anche con anche alcune scelte di mercato. L'anno dopo con Conte andò dritto al punto senza perdere nemmeno una partita con quella Juventus. Con l'Inter il percorso è stato più graduale, nel senso che l'Inter era già comunque aveva bisogno semplicemente di quella spinta in più per riuscire a passare da squadra semplicemente in zona Champions a squadra in grado di annullare il gap con la Juventus e anzi di superarlo. La domanda è, possiamo aspettarci un altro ciclo, non so come si dica, un ciclo di 8 anni, ottennale probabilmente, qualcosa del genere, di Marotta all'Inter, o per molteplici situazioni, ivi compresa magari la possibilità di un invitante opportunità da un'altra parte per lui, insomma, che questo ciclo possa durare anche meno di 8 anni, o possiamo aspettarci invece un completamento del cerchio esattamente come è stato con la Sampdoria e con la Juventus?
Io credo che il problema sia la proprietà dell'Inter, bisogna capire di chi sarà l'Inter nei prossimi anni o magari già nel prossimo anno. Il fatto che l'Inter in questo momento è di proprietà di Zhang, però sappiamo che ha dei debiti e in qualche modo ha tutto il pacchetto azionario di fatto ipotecato da Oaktree, quindi insomma bisogna capire come si evolve la proprietà dell'Inter, perché poi ovviamente il destino di un manager come quello di Marotta è legato anche a un rapporto di fiducia con la società. Io credo che lui all'Inter ha fatto un grande lavoro di organizzazione. Di solito nelle società in cui che funzionano male c'è qualche problema di competenze e di ordine all'interno della società, quindi lui ha il funzionamento dei processi dell'area sportiva, li ha resi logici, li ha resi precisi, li ha resi gerarchici, e in cima ci ha messo se stesso ovviamente, ma è questo grazie alla competenza che avevamo prima, conosce tutti, conosce tutti i compiti che si svolgono in una società di calcio e quindi si confronta con tutti, dal giardiniere al come dire alla proprietà, si confronta con competenza, perché sa cosa deve chiedere al giardiniere, sa cosa parla, come deve rivolgersi alla proprietà. In questo c'è una sua frase detta all'università di Varese proprio, che dice a dei giovani che volevano in qualche modo ispirarsi alla sua carriera, e dice: e questo è il consiglio che vi do, siate umili e semplici, con buone ambizioni e traguardi, ma abbiate sempre rispetto delle persone che vi circondano. E questo è qualcosa che lui ha portato in tutta la sua vita. La scelta di Conte è stata una scelta per certi versi coraggiosa, abbiamo detto che non è coraggioso, ma in questo caso ha dimostrato di essere coraggiosa, perché sapeva chi si portava in casa, sapeva che Conte lo avrebbe fatto soffrire nella gestione, perché l'aveva vissuta alla Juventus. Però mi ricordo, questo punto è passato in prescrizione, posso dirlo, mi disse quando io gli chiesi: ma perché ti prendi Conte ancora con tutto quello che ti farà soffrire? E lui mi disse: perché ho bisogno di qualcuno che entri nello spogliatoio con lanciafiamme. E lui è in grado di farlo.
Insomma, è bellissimo come il mondo del calcio si evolva. Negli anni 80, negli anni 90, il modello vincente era quello della hair dryer, dell'asciugacapelli di Sir Alex Ferguson. E quindi in 20 anni si è passati dall'entrare nello spogliatoio con l'asciugacapelli all'entrare direttamente col lanciafiamme.
Sì, esatto. Conte, al quale per esempio è legato un episodio, anche questo è un po' un retroscena e mi piace raccontarlo per dare l'idea della duttilità di Marotta, della capacità manageriale. Il famoso incontro a Villa Bellini, che divide in due, no? È a metà esattamente delle due stagioni di Conte. Nell'estate, nella quale lui ha appena perso la finale di Europa League, e tutti ritengono sia finita la sua storia all'Inter. D'altra parte Allegri era già prontissimo ad andare all'Inter, avrebbe portato anche Mandzukic, vi dico questo, ma perché Mandzukic era stato allertato: ti porto all'Inter. L'incontro di Villa Bellini potrebbe essere l'incontro nel quale Conte viene licenziato. Questa è l'idea di Marotta quando lo affronta. A un certo punto però mezz'ora prima dell'arrivo di Conte arriva Zhang, con il quale Marotta non era riuscito a confrontarsi in precedenza, ma soprattutto Zhang si era confrontato con il padre e gli dice: no, guarda, noi non abbiamo i soldi per licenziare Conte, quindi dobbiamo dirgli che continua lui. Quindi in mezz'ora Marotta deve riprogrammare una riunione che sarebbe servita a in qualche modo a gestire l'uscita di Conte, al fatto di dire: allora Antonio, continuiamo, andiamo avanti, quest'anno si vince lo scudetto, come avrà sicuramente detto con la sua aria assolutamente innocente che sa fare Marotta. E quindi Conte, che secondo me, questa è una mia illazione, non voglio darla come certezza, sapeva che sarebbe andato a fare una riunione in cui rischiava il posto, si ritrova improvvisamente in sella all'Inter, ancora più saldo di prima, e forse in quell'incontro di Villa Bellini si pongono anche le premesse per quello che è stato lo scudetto dell'Inter. Però ecco, è un manager che non si fa mai prendere dal panico. Tutte le persone che hanno lavorato intorno a lui hanno sempre apprezzato la grande calma che lui trasmette, quindi non solo il rispetto ma anche la calma. In una società di calcio non è facile, perché si vive, soprattutto in una società di calcio ad alti livelli, lo stress è ampio, perché un palo o un gol possono cambiare tutta una settimana, se non addirittura tutta una stagione, per cui insomma il livello di stress a volte è alto, e lui tende a stemperarlo.
Ecco, la domanda che mi pongo, che è lecito porsi insomma al termine di questo viaggio, insomma nella parabola, una parabola peraltro tuttora in essere di Marotta, è legato alla ripetibilità, alla riproducibilità di una carriera del genere nel calcio di oggi, perché lo vediamo già anche con gli allenatori, una carriera che parte dal basso, che come nel caso di Marotta non prevede passato, un pregresso da calciatore a livello professionistico, nemmeno nei livelli più bassi, nemmeno quel calciatore da Serie C che ad esempio è stato Fabio Paratici. E come si riesce in qualche modo a renderla possibile? Ricorda un po' per certi versi la scalata da allenatore di personaggi come Zeman, come Sarri, nomi che appunto pur non avendo avuto un passato da calciatori.
O
e
se
però...
vuoi come Tuchel o come Klopp, no? Che hanno
esattamente
avuto... per stare più in tempi più aggiornati.
Ma il punto è quello, caro Guido, perché ho fatto esempi del calcio italiano di persone che sono tutte abbondantemente sopra i 60, anzi nel caso di Sacchi e Zeman anche sui 70, proprio perché questo tipo di carriera per i quarantenni, o addirittura se parliamo di Nagelsmann possiamo addirittura scendere fino a 35, sono possibili in determinati paesi, in Italia no. Parliamo di allenatori perché gli allenatori rubano lo sguardo, rubano l'attenzione a livello mediatico, essendo fisicamente presenti a bordo campo in ogni partita, ma il discorso non è molto diverso secondo me per quanto riguarda anche le carriere da direttori sportivi. Per essere direttore sportivo hai sostanzialmente bisogno di un determinato punteggio che puoi avere in due strade, o avendo avuto una carriera di almeno 10 anni a livello professionistico si intende aver giocato almeno 10 anni tra Serie A e Serie C in Italia, oppure avendo vinto un campionato di Serie D e quindi avendo maturato sul campo il diritto a essere professionisti, oppure l'alternativa è quella di riuscire a conseguire tutte le abilitazioni e le certificazioni che chiede la federazione, ma è un percorso sicuramente molto più tortuoso, magari anche più appagante dal punto di vista dell'esperienza, ma insomma è inutile girarci intorno, è evidente che un ex calciatore ha una, almeno in
scorciatoia,
Italia, una corsia preferenziale, un percorso sicuramente più agevolato. E anche qui poi il dibattito si apre: l'ex calciatore ha sicuramente una conoscenza delle dinamiche di campo e dell'ambiente che chi è il neofita, diciamo, il non calciatore evidentemente non può avere, si può solo sognare. Dall'altra parte però, soprattutto essere direttore sportivo, quindi manager, anche senza essere ai livelli di Marotta, ma anche essere direttore sportivo di una società di bassa Serie A o di Serie B, tanto per dire, comunque significa essere dei manager a tutti gli effetti, quindi con competenze che non sono semplicemente la mera competenza calcistica per andare a fare il mercato, ma anche proprio competenze gestionali. Mi viene in mente, penso al discorso che fece Agnelli il giorno della conferenza stampa del primo addio di Gianluigi Buffon alla Juventus, quando evidenziò, chiaramente era un discorso in quel momento ad personam, ma non era ad personam, è un discorso che vale veramente per qualsiasi persona ex calciatore che si accosti a questa nuova professione. Non basta essere stati dei grandi giocatori, occorre anche lo studio, la preparazione, la consapevolezza di quanto sia grande la possibilità, l'opportunità di gestire una squadra.
Sì, infatti io credo che Marotta ti dica che a quei livelli serve un manager. Marotta non ha studiato tecnicamente per essere un manager, ma ha delle qualità naturali di gestione del personale, delle competenze di contabilità che gli permettono di saper leggere un bilancio e di poter interloquire con chi lo stila, e anche delle capacità organizzative interne. Sono tutte cose che si studiano nelle business school, che si studiano nelle università in cui ci si laurea in economia e commercio o in ingegneria gestionale. Quindi qual è secondo me la lezione di Marotta? È che quando tu governi una società che fattura più di 100 milioni di euro, quindi stiamo parlando di le prime 10 di Serie A più o meno, o comunque le prime 6-7 di Serie A, in alcuni casi arrivi al mezzo miliardo di fatturato, non puoi prescindere dal fatto di essere un manager, non può bastare aver giocato a pallone per saper gestire una società di calcio, perché ormai sono diventate delle aziende che operano nel settore dell'intrattenimento, questo l'abbiamo spiegato nell'altro podcast sulla Superlega, e di conseguenza come tali vanno gestite. In Premier League, il campionato a cui facciamo riferimento sempre, i manager sono dei manager, arrivano dalle business school o arrivano da esperienze in altre aziende e si confrontano con un settore tecnico che ovviamente è fatto di gente di calcio, ma governano le società come aziende. Ecco, questo io credo sia indispensabile se si vuole pensare a dei progetti vincenti. E una figura come Marotta è irreplicabile nel suo percorso romantico che abbiamo raccontato, ma è replicabile secondo me come figura a livello di competenze.
Sì, non è un caso, insomma, citavi prima la Premier, non è un caso che dalla Premier arrivi ad esempio Ivan Gazidis, che è, una,
per esempio,
che è proprio l'idea del manager preparato, che non ha non ha un passato da calciatore, ma ha un presente e un background da manager, come ad esempio anche la stessa Inter di Tuir aveva provato nella sua breve esperienza a portare attraverso quei manager che poi sono anche poi successivamente passati anche per il Como.
Sì, non è detto che sia sempre la soluzione vincente, perché ovviamente poi i dirigenti, come i calciatori, ci sono quelli bravi e quelli scarsi. Bisogna che la proprietà o i soci sappiano in qualche modo individuare la persona giusta, ma ribadisco, secondo me la persona giusta non può non essere una persona con una grande cultura manageriale.
E allora la domanda finale, ma un erede di Marotta c'è già? Lo possiamo individuare, lo possiamo incoronare, oppure è cambiato troppo il calcio per la nuova generazione di dirigenti?
È molto difficile adesso stabilire chi possa essere un erede di Marotta. Oltretutto poi mi sembra che Marotta non abbia bisogno di un erede, visto che è ancora saldamente in sella sia all'Inter nella fattispecie, ma comunque rimane un dirigente molto attuale. Non so chi tra le nuove leve possa diventare bravo come lui. Federico Cherubini è uno che è cresciuto proprio con Marotta e per certi aspetti gli assomiglia. Anche lui ha tutto sommato una crescita che viene dal basso, dall'umiltà, da dirigente del Foligno, come in qualche modo Marotta ha iniziato al Varese. Sono diverse le epoche, sono diversi ruoli. Vedremo. Da qualche parte io sono sicuro invece che ci sono dei Marotta per i prossimi 10 anni che vanno scoperti e vanno trovati, magari proprio nelle università, perché ribadisco, è un ruolo diverso da quello di gestione della squadra e del campo, è un ruolo un pochino più raffinato. Chi lo sa se c'è un erede di Marotta, non lo so, però per fortuna adesso c'è Marotta.
Lunga vita Marotta.
E soprattutto adesso io spero che lui diventi presidente federale, una cosa alla quale aspira.
Sarebbe molto interessante già come prospettiva, effettivamente.
E lui ha idee, ha diplomazia, quindi secondo me è il ruolo che corona tutta una carriera. A quel punto il film sarebbe ancora più bello, perché da magazziniere di una piccola squadra di provincia a presidente federale, proprio il percorso finale sembra veramente quello da operaio a presidente degli Stati Uniti. Una volta gli ho chiesto, ma quando hai finito cosa fai? Ti compri la Sampdoria, perché lui continua ad avere una casa bellissima a Bogliasco, ti compri la Sampdoria e ti diverti a fare il proprietario della Sampdoria? Lui mi ha detto, ma sei pazzo, ma sei scemo. Ma dice, guarda, nella vita o nasci imprenditore o nasci dipendente, io sono nato dipendente. Lui di suo non ha voglia di rischiare. Mi ha fatto riflettere, perché poi ho spesso riflettuto su quella frase, per esempio riconoscendomi anch'io come uno che è nato dipendente non imprenditore, ma questa è un'altra storia.
Che però è una grande lezione, insomma, anche questa, per concludere la nostra chiacchierata. Grazie Guido.
Grazie Federico.
Noi ci risentiamo presto con un'altra puntata di Tutto Molto Bello. Vi ricordo ancora, siamo presenti su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, per essere sempre aggiornati sulle nostre uscite. Iscrivetevi al nostro canale, vi arriverà la notifica sul cellulare una volta alla settimana, non di più, non invaderemo più di troppo le vostre timeline, però una volta alla settimana ne varrà davvero la pena. Ciao a tutti, buona settimana, a presto.
A presto.
Tutto Molto Bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Vaciago, prodotto da Cesare Polenghi.
Tutto Molto Bello.